Sabato pomeriggio, 6 dicembre, qualche istante dopo le 15, io sono Carlo Centemeri e questa è Rotoclassica. Oggi pomeriggio qui su Radio Popolare ovviamente è la vigilia della Prima della Scala che si svolge domani sera, ne parleremo ovviamente, ma parleremo anche di tanti altri lavori in corso, la Turanda di Bazzini che va lunedì sera al Lirico e parleremo anche dell'evoluzione dei conservatori, sempre più centri di ricerca e centri di produzione, oltre che scuole di musica e di tante altre novità. Rotoclassica, questa puntata, come al solito, scritta da me, Carlo Centemeri, insieme a Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi. Avremo varie collaborazioni e vari ospiti, puntata ricchissima. E cominciamo appunto subito parlando della Prima della Scala, un'opera davvero particolare, questa Lady Macbeth del distretto di Minsk, che viene presentata domani sera, sicuramente un titolo insolito, ma anche una produzione diversa, perché innanzitutto un'opera non così tanto frequente sui calendari, sui cartelloni, scusate, italiani, e che la Scala però torna già per la quarta volta, la prima volta fu negli anni 60, poi nel 92, poi negli anni 2000 e poi adesso come Prima della Scala. È una produzione anche particolare perché diciamo che da una parte vedo una presenza di cantanti, una compagnia di canto decisamente molto specialista per quello che riguarda questo repertorio. Vediamo anche un Riccardo Chailly cimentarsi appunto con questa partitura, ma lui a Shostakovich ha dedicato molta attività nel corso di tutta la sua intera carriera e quindi diciamo sicuramente un titolo coraggioso che da una parte non porterà sicuramente alle classiche polemiche di quelli che nelle classiche opere verdiane, rossiniane, pucciniane diciamo vedono sempre il confronto con le grandi produzioni del passato. In questo caso non c'è una vera e propria tradizione della Lady Macbeth nei teatri italiani e di conseguenza diciamo che ci sarà più da concentrarsi sulla partitura stessa e sulla resa della medesima partitura. Sicuramente possiamo dire che è una scelta coraggiosa metterlo in scena, ma sentiamo un po' che cosa ne ha detto proprio Riccardo Chailly durante la conferenza stampa di presentazione della Lady Macbeth qualche giorno fa.
Ma io credo che non debba essere preso come un atto di coraggio inaugurare il 7 dicembre con la Lady Macbeth di Shostakovich, bensì un atto dovuto di riconoscimento ad un gigante del Novecento, ad un'opera che ha sofferto per troppi anni e quindi ha bisogno di recuperare il tempo perduto. Questo secondo me è un fatto fondamentale legato unicamente alla qualità assoluta di questo capolavoro. Quando si parla del Novecento, in questo caso della prima parte del Novecento, essendo andata in scena nel 1934, bisogna dare a questa partitura il valore, l'ipotetica speranza di popolarità negli anni futuri che merita. Questo secondo me è un fatto importantissimo. Io stesso ho avanzato i miei studi su questa partitura con molto anticipo rispetto alle mie abitudini, perché ero colpito dalla grandezza che mi dava soggezione. Io ero vittima di soggezione nei confronti di questa partitura, per la sua grandezza, per la sua audacia, per la sua modernità negli anni in cui è stata scritta e per un soggetto scabroso che chiedeva tanto coraggio a un compositore di 24 anni. Ecco, quello che ho già espresso più volte, il dolore che mi si è mancato dopo i drammi che Shostakovich ha subito per ragioni proprio di quegli anni della politica russa, l'annientamento di un progetto che doveva essere dedicato a un tris, no? C'era l'idea di un trittico dedicato alla donna russa. Questo purtroppo è mancato. Abbiamo però questa grandissima partitura. Io oggi sono felice di essere qui a presentarla con i cantanti, un cast eccellente, a cominciare dalla nostra protagonista Sara Jakubiak, ma tutti i cantanti che sono seduti qui in prima fila, uno più bravo dell'altro, idiomatici dal punto di vista vocale prima di tutto e caratteriale dal punto di vista proprio del ruolo stesso che rappresentano.
Lunedì 8 dicembre arriva per la prima volta a Milano dopo 150 anni la Turanda di Bazzini. Quest'opera, che fu rappresentata solo una volta alla Scala durante appunto la vita del compositore, il cui titolo, come avete potuto sentire, ovviamente riecheggia la Turandot di Puccini, perché entrambe sono tratte dalla stessa novella di Carlo Gozzi. La particolarità è che questa Turanda è il risultato di un bellissimo progetto di ricerca realizzato dal Conservatorio di Como, che ha già avuto una prima rappresentazione al Sociale di Como alcune settimane fa con un grande successo. Io c'ero e posso testimoniarlo di persona, e finalmente lunedì tornerà a Milano al Teatro Lirico. E per parlare di questo argomento c'è con noi il maestro Bruno Dalbon, che sarà appunto il direttore d'orchestra di questa serata. Buonasera maestro, benvenuto a Radio Popolare.
Buonasera, buonasera.
Ma innanzitutto, ovviamente, la prima domanda, che sembrerà scontata ma certamente non lo è per i nostri ascoltatori: com'è cimentarsi per la prima volta con una partitura che ovviamente è rimasta in oblio per tutto questo tempo?
Ma è sempre una grande responsabilità quella di affrontare per la prima volta la lettura di un brano, diciamo, inedito o comunque non ascoltato da moltissimi anni, e in questo caso lo è stato ancora di più, perché ho amato molto le musiche di Bazzini, che ho avuto modo di conoscere in tutti questi anni, tutto il suo repertorio cameristico, a cominciare dai suoi quartetti, anche alcuni brani diciamo orchestrali che mi è capitato di studiare e sui quali lavorare. E quindi la responsabilità è alta, perché il desiderio è quello di rendere omaggio a un compositore che io stimavo molto, e la cosa bella che è avvenuta in questi lunghi mesi di preparazione in conservatorio che anche gli studenti del conservatorio, sia i cantanti, solisti, il coro, che l'orchestra, che all'inizio avevano iniziato il lavoro, come dire, con interesse ma senza grande passione per un autore che non conoscevano, giorno dopo giorno si sono resi conto del valore di questa partitura, del valore proprio compositivo, e quindi c'è stato un impegno davvero importante, che non si limitava soltanto alla migliore esecuzione possibile, ma anche proprio nel rendere omaggio a questo uomo che ha dedicato, come dire, una parte importante della sua vita alla composizione di quest'opera.
Ecco, lo avete anche sentito dalle note di Bazzini che abbiamo anche appena ascoltato. Diciamo che si tratta di una partitura decisamente corposa dal punto di vista sia della composizione che dell'orchestrazione che anche dell'ambito scenico. Ma per lei è stata quindi una sorpresa, cioè, perché sembrerebbe a questo punto una partitura che avrebbe pieno diritto di poter rientrare in repertorio dopo questo meritorio sicuramente progetto che avete realizzato voi per portarla finalmente all'ascolto di tutti.
Ma io credo fortemente che Turanda di Bazzini sia un'opera importante dell'Ottocento italiano. È evidente che affrontare l'estetica di un compositore che si è espresso nel melodramma soltanto con quest'opera è sempre difficile, perché Bazzini ha un suo gusto, ha un suo modo e ha una sua bellezza, e quindi va affrontata cercando di entrare all'interno di quello che è il linguaggio compositivo di Bazzini. Una delle espressioni che secondo me più fotografano la qualità dell'opera di Bazzini fu scritta, se non ricordo male, da Filippo Filippi, che fu un critico che seguì molto Bazzini, nonostante lui fosse un wagneriano e un amico della scapigliatura milanese, quindi anche un po' lontano dal bel canto che spesso attraversa l'opera bazziniana, e lui parla a pieno titolo di Turanda di un'opera piena di peregrine bellezze, e usa il termine peregrina, che a me piace molto perché c'è una sorta di singolarità, di un carattere proprio peculiare della bellezza bazziniana che si trova solo in Bazzini, e quindi questo la rende dal mio punto di vista ancora più interessante.
E anche il fatto che comunque ci fosse stata una buona fetta sia di critica che di pubblico all'epoca che non aveva probabilmente capito appieno la bellezza di quest'opera, quantomeno stando anche alle cronache dell'epoca, può anche stare nel fatto, ma mi dica lei se appunto è un'osservazione che ritiene pertinente, dal fatto che Bazzini, avendo vissuto moltissimo all'estero, essendo diventato comunque un violinista celebre in contatto con tutto quello che era l'Ottocento musicale europeo, che andava in direzioni molto diverse rispetto a quello a cui erano abituati gli spettatori dei teatri italiani, diciamo, fosse stato forse un po' tanto attento giustamente ai modelli europei e non solo a quelli italiani, però sembrerebbe che abbia voluto un po' portare insieme appunto l'idea verdiana, chiaramente, eccetera, ma anche idee fortemente influenzate da quello che stava succedendo all'estero. Lei sente anche lei un'influenza, diciamo, di un linguaggio più europeo, più ampio rispetto a quello degli autori coevi italiani?
Ma sicuramente credo che Bazzini abbia fatto all'interno di quest'opera, abbia compiuto una perfetta sintesi di mondi che poi alla fine sono difficili da identificare. Però, per esempio, Bazzini è un orchestratore secondo me raffinatissimo, è un musicista che sa contrappuntare, e quindi non c'è a volte magari la frase generosa e semplicemente, come dire, proposta dal protagonista, ma c'è sempre una ricerca molto raffinata anche soltanto nel dettagliare un accompagnamento, nel far dialogare le parti del coro o le parti magari minori dell'orchestra. Quindi c'è sicuramente una sintesi, condivido con lei l'idea che ci sia sicuramente molta Europa, anche perché Bazzini, non soltanto come celebre violinista, ma anche nelle frequentazioni di molti compositori, dei più importanti compositori della sua epoca, dello studio, della preparazione che lui ha sicuramente avuto fuori dai confini italiani, lui era pienamente inserito nella cultura europea, e questo sicuramente traspare. Però Bazzini non ha mai abbandonato il canto, non ha mai abbandonato la melodia. In questo c'è un'italianità di fondo che lui diciamo conserva, e che si può leggere in questo senso anche moltissimo nel suo repertorio cameristico. Diciamo, da Schumann in avanti tutti gli riconoscevano la capacità straordinaria del far cantare, e quindi la sintesi la trova sempre però mettendo la melodia, il canto e la linearità come protagonista del suo linguaggio e della sua, come dire, sintassi compositiva.
E quindi noi rinnoviamo l'invito a tutti a recarsi lunedì sera al Lirico di Milano Milano, ci dovrebbe essere ancora forse qualche posto, quindi affrettatevi per vedere questa straordinaria rappresentazione. Quindi affrettatevi moltissimo, ecco, per fortuna che appunto ha riscosso un grande successo da parte del pubblico, e perché sarà sicuramente un'ottima occasione di vedere finalmente quest'opera che poi ci aspettiamo di vedere apparire poi successivamente nel cartellone di molti altri teatri. E noi ringraziamo il maestro Bruno Del Bon per essere stato con noi, e ovviamente un grande in bocca al lupo per la recita di lunedì sera.
Grazie mille, viva il lupo.
E questo progetto, appunto, questa realizzazione di Turanda, realizzato appunto da una grossa cordata del Conservatorio di Como insieme all'Accademia di Brera, insieme a Casa Ricordi, insieme all'Archivio Ricordi, un progetto davvero straordinario sia per i risultati che anche per la portata, ci porta anche a discutere del fatto che ormai già da un paio d'anni possiamo assistere a una specie di nuovo corso, potremmo chiamarlo così, dei conservatori, quindi non più solo intesi dall'immaginario collettivo come scuole di musica, ma proprio come veri e propri centri di ricerca in grado, volendo anche di trasformarsi anche in centri di produzione relativi alla ricerca fatta, e altrettanto che segnano nel giro di questi giorni anche la partenza del secondo ciclo di dottorati nell'ambito dell'AFAM. E per parlare proprio di questo nuovo mondo dei conservatori, potremmo chiamarlo così, siamo al telefono col professor Vittorio Zago, che è direttore del Conservatorio di Como. Buongiorno professor Zago.
Buongiorno.
Professore, senta, ma possiamo quindi dire che sta partendo, diciamo, una seconda era nella vita dei conservatori, proprio con questa nuova direzione non solo didattica ma anche di ricerca, che appunto sta portando risultati straordinari come il lavoro di Turanda che voi avete appena realizzato?
Direi di sì, sebbene questa idea della ricerca sia contenuta nella legge 508 del 1999, il fatto che sia partito soltanto lo scorso anno il primo ciclo dei dottorati per i conservatori è un pochino in ritardo, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. È una ricerca un po' sui generis per tanti aspetti, perché presenta per noi delle opportunità ma anche qualche perplessità, perché se ci vengono applicati degli schemi che sono prettamente universitari, ricordiamoci anzi che le università sono già al 41esimo ciclo, no? Logicamente noi siamo dei neofiti, ma l'applicazione di uno schema che è squisitamente universitario può darci delle opportunità con quei pochi docenti che sono abituati a confrontarsi con quella tipologia di ricerca. Noi riteniamo però di avere delle peculiarità che possono dare qualche cosa di diverso, ma naturalmente bisogna dare l'opportunità ai conservatori di poterla perseguire. Quindi una ricerca come quella che è stata fatta per Turanda non è propriamente nell'ambito della ricerca così come viene definita nei dottorati, però a tutti gli effetti è quella ricerca artistica che è ancora ricerca della sua definizione, e che potrebbe dare quei risultati che sono utili anche nell'apertura al mercato dei risultati della ricerca. Perché questo? Perché l'università ha delle componenti, delle materie, delle facoltà che facciamo degli esempi, medicina, ingegneria, architettura, è logico che queste materie possono trovare nel mercato degli investitori che sono strettamente interessati ai risultati di questi studi. E per noi è un po' più difficile, ma potrebbe essere meno complesso se invece riuscissimo a definire finalmente una opportunità di ricerca artistica che ci permette di legarla alla produzione, come nel caso di Turanda appunto, e allora sì che riusciremmo effettivamente a concretizzare qualche cosa di diverso, ecco.
Diciamo che probabilmente anche un punto interessante sta nel fatto che voi, ad esempio nel caso di Turandot, avete fatto tutto un lavoro molto complesso che parte dal tutto il lavoro filologico di ricostruzione della partitura fino ad arrivare a tutta la messa in scena e alla realizzazione finale, diciamo che potrebbe poi preludere al fatto che un'opera del genere possa poi pensare di rientrare nel repertorio dei teatri, teatri che, ricordiamolo, sicuramente non avrebbero né la forza né la possibilità di poter affrontare un investimento complesso come quello di fare tutto il grande lavoro che avete fatto voi. A questo punto però diciamo che ci dobbiamo aspettare il fatto di avere magari una programmazione teatrale un po' più attenta anche diciamo a queste novità che poi equivarrebbero un po' agli ultimi ritrovati della tecnica, diciamo così, nell'ambito scientifico della ricerca eccetera. Nel vostro caso invece ovviamente vorrebbe dire che voi realizzate già qualcosa che chiaramente il cui valore, il cui esito può essere toccato con mano, perché appunto si può assistere a rappresentazioni, registrazioni e tutto, poi giustamente servirà un certo tipo anche di interesse per poter poi programmare questo genere di cose e far conoscere questo repertorio appunto per dare seguito al vostro lavoro. Dal suo punto di vista è un tipo di circolo virtuoso che si potrebbe attivare in futuro o abbiamo una programmazione teatrale che è un po' troppo prudente in questo senso?
Io credo che questa opportunità ci sia, va coltivata e va incentivata. Innanzitutto siamo riusciti a fare un'operazione come Turandot perché avevamo l'opportunità di avere dei fondi PNRR, quindi esterni. Ha dato l'opportunità di dimostrare che i conservatori in genere, non necessariamente solo Como, possono fare questo e allora stimolare i teatri ad aprirsi di più a collaborazioni con enti appunto di ricerca che possono dare dei benefici concreti alle produzioni oppure coproduzioni, conservatori, teatri. Sul fatto che la programmazione teatrale in questo possa essere un pochino così chiusa, autoreferenziale, diciamo, credo di sì, ma proprio bisogna lavorarci, non si può scardinare una situazione in pochi mesi. Noi ci stiamo provando e siamo convinti che potrebbe dare dei forti benefici a entrambe le realtà, ma è quello che dicevo prima, cioè la ricerca ha una ragione d'essere se riesce a trovare una concretizzazione là dove va a concretizzarsi e soprattutto se poi ricevi investimenti esterni.
E noi ringraziamo moltissimo il professor Vittorio Zago per queste sue parole, per essere stato con noi oggi a Rotto Classica.
E grazie per l'invito.
E grazie a voi assolutamente, e voi rimanete con noi, adesso ci ascoltiamo appunto un altro estratto della Turandot che lunedì andrà in scena al Lirico di Milano. E proprio in questa nuova direzione di ricerca, il Teatro alla Scala di Milano mantiene sempre una posizione di avanguardia, perché questa settimana è stata annunciata la nuova collaborazione tra il Teatro della Scala e la casa editrice Il Saggiatore, con la pubblicazione di un primo volume dedicato alla storia del libretto della Forza del Destino di Verdi, che l'anno scorso è stata protagonista dell'apertura. È andato all'incontro di presentazione il nostro Carlo Lanfossi.
Lo scorso mercoledì 3 dicembre un particolarmente entusiasta e loquace sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, e il presidente della casa editrice milanese Il Saggiatore, Luca Formenton, hanno presentato il primo volume di una nuova collaborazione editoriale. La Scala, in vista delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione nel 2028, ha individuato nel Saggiatore la casa editrice che possa valorizzare non solo il patrimonio di documenti conservati nell'archivio storico del Museo del Teatro alla Scala, ma in generale anche alcuni temi che il teatro ritiene siano importanti da sviluppare. Il Saggiatore è una casa editrice che è sempre stata particolarmente attenta al mondo della musica classica, anche perché lo stesso Formenton è un appassionato ascoltatore, e quindi è stato individuato per esempio come prima uscita di una collana che in realtà ancora non ha una serie già predefinita di uscite, la pubblicazione in copia anastatica della prima versione, una delle prime versioni del libretto manoscritto della Forza del Destino di Verdi. È un libretto, sono 85 pagine manoscritte in cui si capisce chiaramente che il rapporto fra compositore e librettista non era dei più bilanciati, c'è tantissimo e pesantissimo intervento di Verdi, ma come era solito fare fin dalle prime collaborazioni con Piave. E in effetti poi Raffaele Mellace, che non solo è responsabile scientifico del teatro ma è anche il curatore di questo libro, poi ha pensato di raccogliere diverse interpretazioni e anche diverse annotazioni critiche intorno a questo esemplare, che lo ricordiamo era venuto alla luce l'anno scorso grazie a un ritrovamento a tutt'oggi rimasto un po' nel mistero da parte del mecenate Carlo Rubi, e che poi è stato donato dallo stesso alla biblioteca della città di Varallo-Sesia. Non è sicuramente un volume che si rivolge al grande pubblico, però per gli appassionati è una delle poche possibilità di entrare a stretto contatto con il processo compositivo verdiano di opere particolarmente complesse come Forza del Destino. È una prima tappa di una collaborazione che sarà affascinante vedere come si svolgerà negli anni. Si anticipa forse un volume sul mondo della regia d'opera moderna, staremo a vedere. Intanto non posso non notare che la Scala si impegna ancora di più in un periodo già particolarmente complesso come quello intorno al 7 dicembre.
Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E in fine di puntata alcune segnalazioni di cartellone, in particolare in prima la presentazione assoluta al Teatro San Carlo, La Partenope di Ennio Morricone, con una regia inedita firmata da Vanessa Beecroft, che andrà in scena venerdì 12 e domenica 14 dicembre in chiusura delle celebrazioni di Napoli Millenaria, promosse dal Comune di Napoli con la partnership di Napoli 2500. A 30 anni dalla sua composizione, l'unica opera lirica di Ennio Morricone vede la luce per la prima volta al Teatro San Carlo, presentata sotto il segno di Biluminus Partenope. La musica per la Sirena di Napoli su libretto di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto, in scena appunto per due date, venerdì 12 dicembre alle ore 20 e domenica 14 alle 17. Segnaliamo invece anche un appuntamento interessante a Milano per la festa di Santa Lucia in preparazione del Natale da parte del coro Via del Canto, che si esibirà in due luoghi particolarmente belli di Milano, perché il venerdì 12 dicembre saranno nella chiesa di San Bernardino alle Monache, bellissima, molto vicina alla Cattolica, per chi di voi non c'è mai stato vale la pena di andarci, e sabato 13 dicembre invece nella Cappella Sistina di Milano, ossia la Certosa di Garegnano. Quindi il coro Via del Canto diretto da Elena Casella, con un programma tutto a cappella davvero interessante. Quindi ripetiamo, venerdì 12 dicembre 20:30 a Milano a San Bernardino alle Monache, e sabato 13 dicembre sempre a Milano ma alle 21 alla Certosa di Garegnano. E infine segnaliamo giovedì 11 dicembre che ci sarà l'incontro di presentazione dell'edizione 2026 di Rondò, cioè la rassegna ormai storica di divertimento ensemble, che si svolgerà alla Sala Donatoni della Fabbrica del Vapore, quindi la loro sede, l'11 di dicembre. E con questo noi abbiamo terminato anche la puntata di oggi di Rotoclassica, che è andata appunto curata da me, Carlo Centemeri, con Claudio Ricordi e con Carlo Lanfossi. Domani ci sentiremo lungamente durante la serata proprio per parlare della prima della Scala che sarà in corso, quindi più o meno dalle 7 fino alle 22:30 ci saremo noi qua della redazione di Musica Classica a raccontarvi cose. E con questo vi auguriamo una buona serata ancora su qualche nota tratta dalla Lady Macbeth di Shostakovich.